Assolutamente, prego,
Gli
faccia
ultimi del
lì.
Signore sono stati tantissimi e molto interessanti. Tra l'altro è bello avere condiviso un viaggio nelle stesse zone, sono zone fantastiche, davvero, sublimi. E sono anche il meccanismo, no, che poi mi ha portato a interessarmi. Quindi, cioè, il turismo banalmente serve anche proprio per amare un luogo e per sviluppare interesse e passione, perché questo lavoro si fa solo se hai passione, perché, insomma, di grandi ricchezze io non ne ho viste sinora. Quindi. E comunque, quello che diceva lei sulla sperimentazione delle nuove tecnologie nucleari è vero, cioè c'è una, però non credo che sia determinante, cioè non credo che sia l'interesse delle potenze per l'Artico dettato dal fatto che là si possono sperimentare queste nuove tecnologie. È il contrario, cioè i russi hanno questa centrale nucleare galleggiante, è una nave che ha una centrale nucleare al suo interno. Tra l'altro credo che si chiami proprio Lomonosov, e viaggia da una parte all'altra delle coste artiche della Russia per approvvigionare di energia il porto in cui di volta in volta si ferma. Questo è un risultato della difficoltà di collegare il porto, con delle infrastrutture anche energetiche al resto del paese. Quindi i russi si sono fatti venire questa idea, devo dire, veramente brillante e anche molto preoccupante, perché una nave può affondare. E poi ieri l'altro è stato l'anniversario della Costa Concordia e ce lo ricorda molto facilmente. Però è il frutto di un'esigenza specifica. Quindi non è che gli stati sono portati nell'Artico dalla possibilità di sfruttare, no? Sono portati a innovare con nuove tecnologie proprio perché hanno bisogno di intelaiare, uso spesso questo verbo, che è un po' brutto, ma spero che renda l'idea, per allacciare questi luoghi che sono assolutamente remoti. Sono delle vere e proprie isole, cioè sono più isolati di di certe isole. Poi la situazione è preoccupante, no? Secondo me no, perché e ho cercato anche di spiegarvelo. Il motivo per cui vi preoccupate è il linguaggio geopolitico, che va a scarnificare il più possibile gli interessi, a mostrarne la nudità e anche la semplicità a volte. Però questo non deve, secondo me, dare adito a preoccupazioni, oddio, stanno per fare la guerra per l'Artico. No, il contrario, ho cercato di dimostrarvi il contrario, però mettendovi a nudo, come difficilmente sentirete altrove, questi interessi. Anzi, semmai, il rischio di una guerra in generale, è diminuito. È solo che il linguaggio geopolitico sta entrando solo negli ultimi decenni, anzi negli ultimi anni, come linguaggio, no, di dibattito pubblico. E quindi può apparire un po' cinico, sì, non lo è, però sì, può apparirlo, può apparire un po' crudo, può apparire un po' spaventoso, però io credo che una cittadinanza più informata su questo aspetto della politica sia fondamentale per renderla anche più consapevole, meno ingenua.
Grazie, dottor Petroni. Prego Marco, qualcosa.
Ascoltando insomma, la sua relazione, no? E leggendo il volume di Limes, mi sono imbattuto più volte nei diversi articoli di una parola e di una data chiave che mi ha colpito particolarmente. Crimea 2014. E mi ha colpito, sarà che io sono un po' ossessionato geopoliticamente parlando dalla crisi ucraina, diciamo non per motivi legati alla guerra fredda, ma per motivi diciamo legati al crollo dell'URSS, post, quindi 1991, e volevo chiederle, la Crimea, gli eventi dell'Ucraina tra il 2013 e il 2015, soprattutto la riannessione della Crimea, come hanno influenzato sulle vicende geopolitiche del Mar Glaciale Artico e del Polo Nord? Hanno avuto un ruolo importante, meno importante? Ecco, volevo chiederle questo, grazie.
Sono state determinanti, cioè l'estensione della nuova cortina di ferro all'Artico è avvenuta proprio in conseguenza dei fatti di Ucraina e Crimea. È esattamente quello. Io penso che il 2014 verrà ricordato come una data estremamente importante nei libri di storia, molto più importante del 2001 o dell'11 settembre, nettamente più importante. Ha innescato, ecco, quello sì, cioè ha ritornato a far ritenere possibile una guerra in Europa, mentre fino a quel momento, per 25 anni, ci eravamo cullati in una assolutamente irreale e improbabile, però pensata e diffusa sospensione dalla storia e della storia. E per l'Artico è stato determinante proprio perché, esattamente come si è creato quel fronte militare, anche di contrapposizione, di avvicinamento degli schieramenti militari in aree che prima erano abbastanza libere, scevre da insediamenti militari, basi, armamenti, eccetera, lo stesso fenomeno si è svolto poi nel Mar Glaciale Artico. Anzi, usando questa metafora, si può dire che la nuova Cortina di Ferro si sia buttata in acqua dopo essere risalita dalla Crimea, dopo essersi fortificata, si è tuffata nel Mar Glaciale Artico. Nell'Artico si replicano le stesse, in piccolo, ma le stesse condizioni che ci sono in Europa orientale. E quindi, sì, se scoppiasse una guerra tra Russia e NATO in Ucraina, ci sarebbero delle operazioni militari anche nell'Artico. Questo sì, ma non per l'Artico. Questo è un concetto
Certo.
fondamentale che ho espresso proprio chiaramente, che abbiamo espresso chiaramente nel numero di Limes, e che riteniamo valido ancora oggi dopo 3 anni dalla sua uscita. Cioè, una guerra per l'Artico non ci sarà, sostanzialmente. Se mai dovesse scoppiare una guerra nell'Artico, sarebbe perché è teatro secondario invece del teatro più importante, che è quello ucraino o comunque dell'Europa orientale. Ma le logiche sono le stesse, tendenzialmente. Ed è questo che l'ha reso importante, il fatto che quello che accadeva in Ucraina è entrato anche nell'Artico. Infatti, gli specialisti di Artico sono, secondo me, molto limitati perché dicono la seguente cosa: quel che accade nell'Artico non resta nell'Artico. E lo dicono per questioni ambientali. È vero, lo scioglimento dei ghiacci determina conseguenze anche per noi. Con un'ottica geopolitica, è vero il contrario. Quel che accade fuori dall'Artico si riversa inevitabilmente anche nell'Artico. E lo abbiamo visto, c'è la competizione USA-Cina che sfocia lì, la competizione USA-Russia, non ne parliamo. Sarebbe assurdo pensare il contrario. In fondo la Terra è una, è vero, noi siamo abituati a pensarla in regioni, ma non sono dei compartimenti stagni, purtroppo.